i podcast di radiobue.it.
Closure in Moscow 21:49, siamo a So Far So Good ad Abano Terme in diretta su radiobue.it. Caro Francesco, ormai sei ospite, ritorni ospite fisso perché sei un po' tornato all'ovile, diciamo, su,
esatto.
Qui in radio con noi. E è il momento del nostro incontro di approfondimento di questa sera, ti lascio la parola così ci presenti le nostre ospiti.
Grazie Pietro, questa sera appunto una chiacchierata con degli artisti molto particolari qui di Abano, una serata che ci permetterà quindi di presentare il Museo Internazionale della Maschera di Amleto e Donato Sartori. Questa sera qui abbiamo come ospiti Paola Pizzi, moglie di Donato e direttrice del Museo Internazionale della Maschera, e sua figlia Sara Sartori, che è socio del centro Maschere e Strutture Gestuali, strutture che appunto due realtà che assieme dialogano e che lavorano da tanti anni per mantenere e promuovere questa cultura della maschera che andremo a scoprire. Chiedo appunto a Paola di presentarsi e di salutare il pubblico qui presente.
Buonasera, grazie intanto dell'invito del Coracanè. Grandi amici e noi siamo grandi loro sostenitori, e possiamo iniziare questa serata presentando
tutta la storia del museo,
tutta, una piccola parte perché non potremmo annoiare i nostri.
Paola, ti ricordo la posizione del microfono, e invece poi appunto c'è anche Sara che adesso prende il microfono e deve salutare anche lei il pubblico.
Buonasera e grazie per essere qua, vi ringrazio dell'ospitalità di essere qua.
Allora, quindi abbiamo Paola e Sara, che sono intanto un po' infreddolite perché questa sera c'è una temperatura veramente siderale per essere agosto, e soprattutto è per loro magari un po' una prima volta qui in radio, con la diretta radiofonica, ma un po' alla volta cercheremo di sciogliere l'atmosfera.
Sì, certo.
Quindi, allora...
ci vorrebbe un buon vin brûlé.
Un buon vin brûlé, ma dopo abbiamo qua appunto al bar del So Far So Good, c'è tutto il necessario per scaldare la serata. Abbiamo appunto un incontro che vuole appunto ricordare la collaborazione che c'è tra la famiglia Sartori, tra la storia della famiglia Sartori e l'associazione Coracanè, perché non è la prima volta che collaboriamo assieme, vero Paola?
No, ma io penso che abbiamo collaborato fin dall'inizio, dal primo nostro incontro, quando ci siamo guardati negli occhi e abbiamo scoperto che percorrevamo gli stessi viaggi e...
Eravamo sulle stesse frequenze, quindi.
Stesse frequenze, stessa rete.
No. Stessa rete, bravissima Paola, che ricordo una parola chiave che ci sta veramente a cuore, quella della rete, quella, una parola chiave che abbiamo ricordato anche le sere precedenti, che voi non c'eravate, ma sì, appunto altri ospiti, altre realtà, è sempre stata un'occasione quella del confronto tra diverse realtà. Quando si comunica, quando si sta assieme, come in queste serate, in queste occasioni, si creano delle iniziative che prima erano impensabili.
Esatto.
Io ricordo a tutti i presenti, intanto al pubblico, se non si è ancora avvicinato al nostro tribuna, al nostro piccolo auditorium che abbiamo allestito qua davanti, di farlo, e soprattutto di dare un'occhiata qui alle nostre spalle, sopra l'info point. Potete vedere quello che è il segno che appunto ci è stato donato dai Sartori per l'occasione di questo festival So Far So Good, un segno che si è appunto fuso perfettamente con il nostro tema di quest'anno e che appunto rimane ad augurio dell'inizio della nostra iniziativa. Ti chiedo, Sara, appunto, di che cosa si tratta? Che cos'è che stiamo vedendo qua sopra le nostre spalle?
Allora, quello che stiamo vedendo sopra le spalle è un segno che ricorda il mascheramento urbano. Il mascheramento urbano, che è un'azione collettiva, un evento che avviene nelle più grandi città di tutto il mondo, nelle più grandi piazze.
Abbiamo raccontato, abbiamo appena salutato il pubblico e toccato l'argomento, e chiedo di entrare appunto a pieno titolo all'interno del motivo di questa serata, presentare il museo e la sua collezione.
Ecco, il museo intanto, diciamolo, si trova ad Abano Terme ed è situato in una villa veneta. La proprietà è del comune di Abano Terme e, come potete vedere dall'immagine, è una villa veneta del XVII-XVIII secolo, e il tutto viene curato dal Centro Maschere e Strutture Gestuali, che ha ideato anche questo museo.
E quando è stato aperto questo museo?
Il museo è stato aperto nel 2005. È stato inaugurato da Dario Fo e Fan Carame, che hanno creato per l'occasione uno spettacolo Maschere Pupazzi, Uomini Dipinti, e per tre serate abbiamo potuto partecipare, essere coinvolto in una meravigliosa creazione di due grandi personaggi come premio Nobel Dario Fo e Fran Carame.
Lo credo bene, appunto un'occasione molto particolare per lanciare quello che era un museo internazionale. Nel suo nome internazionale, secondo me, ha un grande rilievo, perché per Abano appunto si è dato un respiro internazionale a questa cultura, a questa tradizione della maschera, che effettivamente ha contaminato poi tutto il mondo.
Sì, infatti comunque la maschera racchiude in sé tanti significati a seconda della cultura, dello spazio e del tempo. E noi qui ad Abano abbiamo pensato di creare questo museo dedicato proprio alla maschera, che è uno strumento di comunicazione molto importante tra le diverse culture e anche di unione e di continuità e anche di forte partecipazione. Quindi abbiamo tre settori dedicati alla maschera,
all'interno del museo.
Tre settori di ricerca come Centro Maschere e Strutture Gestuali, sono tre filoni. Uno è dedicato all'etnologia e antropologia, quindi la maschera nel mondo, dove ancora oggi vive la maschera, quindi abbiamo una collezione proveniente dall'Africa, dal reperti, maschere, costumi,
che mi dicevi sono stati
musicali
scambiati e raccolti nel tempo
dai nostri viaggi, da tante attività, perché noi lavoriamo soprattutto all'estero e quindi questo ci permette di poter entrare nelle culture altre, diverse dalle nostre, e poterle anche approfondire. Non viaggiare come una valigia, ma viaggiare guardando, osservando, avere sempre uno sguardo molto aperto verso il mondo.
Il viaggio, elemento che torna anche questa sera qui al So Far So Good. Le sere precedenti abbiamo avuto una viaggiatrice, una motociclista che ha viaggiato tutte le Americhe, torna sempre come elemento. La prima sera Federica, una nostra socia dell'associazione, un grandissimo viaggio in bici nell'Asia. Quindi di nuovo anche in questo caso la maschera come elemento che accomuna e però raccoglie comunque le differenze e la cultura di ciascuna popolo e società.
Sì, le differenze, le diversità, e questa è una ricchezza per tutti noi.
Sara, ti chiedo la seconda, appunto abbiamo detto questo è il primo filone, la prima settore di ricerca del museo, il secondo invece in che cosa consiste?
Allora, il secondo settore è il settore del teatro. Volevo aggiungere solo una piccola cosa sul primo settore, che attualmente al museo c'è la mostra temporanea dedicata all'Africa, quindi dedicata a una parte della collezione delle maschere africane raccolte in diversi viaggi.
Perché il museo è diviso in una parte temporanea e una parte permanente.
Sì, è diviso in due piani superiori e un piano terra. I due piani superiori riguardano la storia della collezione e delle maschere dei sartori, invece il piano terra è una mostra riguarda la mostra temporanea, le esposizioni temporanee che cambiano di volta in volta.
E quindi invece, continuando col secondo settore di ricerca,
Il secondo settore di ricerca è il settore del teatro, riguarda le maschere realizzate dai sartori, a partire da Amleto Sartori, che ha creato e scoperto e inventato le maschere per il teatro dei giorni nostri. Ha creato le maschere legate per il Piccolo Teatro di Milano, quindi la prima maschera dell'Arlecchino Servitore di Due Padroni
Paola vuole appunto aggiungere qualcosa su questa maschera di Arlecchino, che è molto particolare.
Sì, allora tutti noi vediamo l'Arlecchino, anzi dei sartori ne copiano sempre una, però se venite al museo ne trovate di Arlecchini tantissimi, perché l'Arlecchino cambia, anche l'Arlecchino a seconda della storia, della commedia, dell'ambiente e dove si svolge. Però volevo aggiungere solo due cose: che i sartori si sono confrontati con il teatro, quindi partendo dal teatro greco, il medioevo, fino a raggiungere la commedia dell'arte, il teatro del Novecento, comunque Shakespeare, Molière, Ionesco. Ma vi invito a visitarlo questo museo, perché è una cosa da scoprire.
Stiamo parlando del museo e delle sue sezioni, dei suoi settori di ricerca, sono tre, sono appunto quelli che ricoprono tutta la storia della maschera in giro per il mondo, quindi una collezione che esplora il modo in cui l'uomo in tutte le parti del mondo si è espresso attraverso questo strumento, la maschera. Poi nel secondo abbiamo visto invece l'opera dei Sartori, la loro collaborazione con il teatro. E nell'ultima appunto settore di ricerca abbiamo il settore, la struttura. Sara, come si chiama questa cosa particolare? Che
si chiama struttura gestuale ed è una maschera, è una scultura di tipo sociale, è uno studio, una sperimentazione di una maschera legata al sociale, ai problemi sociali, ai problemi. È nata negli anni 70, nel 68, quando c'è stata tutta la rivoluzione politica e sociale, e in quel periodo sono nate le strutture gestuali. Le strutture gestuali vengono legate a una sorta di struttura pluridisciplinare legata a teatro, musica, danza e gesto, e si ricollegano anche al mascheramento urbano
di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo anticipato il segno che abbiamo alle nostre spalle, che ci avete regalato appunto per questo festival e per tutta l'attività del laboratorio culturale che sarà in futuro. Ci puoi spiegare ora meglio in che cosa consiste il mascheramento urbano, di cui vediamo tra l'altro una foto qui dietro alle nostre spalle?
È difficile da spiegare non potendola vedere. Il mascheramento urbano è un evento che coinvolge il pubblico, coinvolge varie entità, musica, danza, teatro, luci, pubblico. Ricopre l'evento mascheramento urbano, a differenza del segno, la performance proprio, viene definita da Pierre Stanis come arte sociale. Pierre Stanis era il critico di Christo, Armand e César, e ha definito l'opera di Donato Sartori come effimero, come arte sociale.
Quindi una forma collettiva di partecipazione che a noi piace tanto, è un tema che ci è estremamente caro e che siamo veramente lieti di poter portare qui al So Far So Good, all'interno anche del nostro laboratorio culturale, e che quindi coinvolge intere piazze. Cioè, provo a descrivere brevemente la foto e tu mi aiuti, mi correggi se sbaglio. Sono questo tessuto che voi...
È una ragnatela
che appunto avvolge e collega tutti i punti, tutti gli angoli di uno spazio pubblico, come può essere in questo caso una piazza, giusto?
Non è solamente un collegamento fisico, è anche un collegamento pluridisciplinare, perché collega anche varie attività, varie entità, musica, teatro e danza non sono entità separate nel momento in cui avviene il mascheramento urbano, ma avvengono tutte in contemporanea, avvengono tutte secondo un progetto di fusione e di comunicazione. La rete li lega e fa giocare il pubblico e lo trascina all'interno di una danza rito tribale moderno.
Cioè, ora a questo punto è talmente interessante la cosa che spero proprio che si possa vedere qualcosa dal vivo di questa mascheramento urbano. Però Paola, cosa dici?
Ce l'auguriamo anche noi, perché il prossimo anno ci sarà il centenario della nascita di Amleto Sartori. E noi non esiste solo il Museo della Maschera Sartori ad Abano Terme, ma possiamo dire che esiste un museo all'aperto, un museo diffuso, che si trova nel centro storico di Padova, ma si trova anche nella città di Abano Terme, attraverso le loro opere, perché possiamo trovare opere di Amleto Sartori, che era scultore, pittore, poeta, possiamo trovare alla chiesa di Santa Giustina, al Pedrocchi, all'Università di Padova, insomma ci sono molte opere, un museo diffuso
che però nel momento del mascheramento urbano attiva proprio anche la cittadinanza, attiva chi vuole partecipare, ma non ci sbottoniamo oltre,
no,
giusto?
Non ci sbottoniamo oltre.
Ok,
teniamo lo segreto
un po' di mistero sulla cosa. Spero proprio che con appunto la famiglia, il Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori e tutta la famiglia sia possibile continuare a collaborare tra l'associazione Cora Canè e voi e il nostro laboratorio culturale.
Sicuramente. Non ci sono dubbi.
Paola non ha dubbi. Direi ora appunto di un applauso appunto del pubblico, perché è una grande opportunità quella che si crea da questa rete, che si sta attivando e si sta costruendo all'ombra di questo capannone alle nostre spalle, che diventerà in futuro uno spazio anche per giovani artisti di Abano, ma della provincia di Padova. Quindi una grande opportunità di scambio.
È una grande opportunità nel creare questa bellissima rete. La rete alle spalle.
Abbiamo la rete alle spalle, vivremo dentro la rete, saremo collegati da questa rete. Chiedo ora però a Paola di descriverci e raccontarci chi sono i Sartori.
I Sartori. Beh, io vi comincio a parlare di Amleto Sartori, che è nato nel 1915, purtroppo è morto molto giovane, all'età di 47 anni, però nella sua breve vita lui ha prodotto tantissimo. Fu un abilissimo scultore, ma anche un pittore, un poeta, e noi abbiamo le sue prime maschere, le sue prime sculture, già nel 1928, che ha creato per un famoso antiquario a Padova, Boldrin, e che sono state esposte queste opere alcuni anni fa al Museo Civico a Padova. E poi dobbiamo a lui comunque, se oggi noi rivediamo Rinata, la commedia dell'arte, lo dobbiamo ad Amleto Sartori, che ha riportato in vita questo strumento di comunicazione, la maschera teatrale della commedia dell'arte, che resta, si era perduta per due secoli. Quindi lui ha studiato molto, ha fatto molta indagine, sperimentazione tecnica, perché non avevamo il cellulare o la cinepresa per poter
documentare
secoli fa. Quindi ha fatto un bel lavoro di ricerca a ritroso nel tempo.
Si parla molto di arte questa sera e dei due fondatori, Amleto Sartori e Donato Sartori. Abbiamo raccontato il padre e ora il figlio, Donato.
Il figlio Donato ha preso, diciamo, questa eredità, ma non è una questione di eredità. Lui possiamo dire che ha succhiato arte fin quando era in pancia della mamma, perché nella famiglia Sartori è accaduto ciò che accadeva nel Rinascimento: il mestiere veniva tramandato di padre in figlio. Quindi non c'è un inizio di Donato, diciamo che è uno scultore, è un performer, è un artista che si è confrontato non solo sulla maschera teatrale nei generi diversi e nelle tematiche diverse, ma anche ha portato a un'evoluzione, una trasformazione della maschera. Se noi pensiamo, dalla maschera del volto è passato alla maschera del corpo fino ad arrivare alla maschera della città.
Quindi un percorso lunghissimo, un'esplorazione a 360 gradi, che è difficile da raccontare questa sera in
molto.
Questo momento. Ma a un certo punto era difficile da raccontare probabilmente anche a chi voleva avvicinarsi a questa cultura, a questa ricchezza, e che quindi è stata formalizzata con il Centro Maschere e Strutture Gestuali.
Sì, il Centro Maschere e Strutture Gestuali ne è erede di questo mestiere e la continua la ricerca. Diciamo che il seme lanciato da Amleto Sartori ha generato fiori diversi e di colori diversi, e uno di questi fiori è il Centro Maschere, che esplica la sua attività nella ricerca, nel creare mostre, nel creare maschere, nel creare assieme a Sartori, che ne fa parte comunque e socio fondatore, le maschere, e il direttore del Centro Maschere, i mascheramenti urbani.
Quindi proprio un'attività di sfondo, come un dietro le quinte, sì, che lavora per appunto allestire e tenere vivo il museo e per portare avanti tutte le attività.
Sì.
Io a questo punto volevo arrivare a un aspetto molto particolare della storia dei Sartori e della appunto la maschera neutra, che mi ha colpito molto prima quando abbiamo fatto una chiacchierata per preparare questo incontro. Ti chiedo di che cos'è questa maschera? È una cosa molto particolare.
Ecco, questa è una grandissima e bellissima invenzione. Già la parola lo dice, neutro, vuol dire che toglie qualsiasi espressione al volto, però non è un ritratto, non è neanche una caricatura, è ciò che troviamo nel mezzo. E questa maschera è stata inventata da Amleto Sartori assieme a Jacques Lecoq, che ha fondato una delle più importanti scuole di teatro a Parigi, la Scuola Internazionale di Teatro. È morto qualche anno fa, adesso c'è la figlia che dirige questa scuola, quindi anche lì c'è continuità, ed è nata proprio qui a Padova al Teatro dell'Università, che è stato fondato da Gianfranco De Bosio. Vi rammento solo che quando hanno fondato questo Teatro dell'Università erano veramente giovani, queste persone avevano 20 anni, però avevano coraggio e voglia di esplorare.
Un po' come noi questa sera.
Il Coracanè, sì.
Esatto, l'analogia mi è venuta abbastanza semplice.
E comunque questa maschera toglie e permette, è uno strumento di pedagogia e permette all'allievo di raccontare le storie con il corpo. Quando lui ha imparato a raccontare, le storie, interpreta un'altra maschera, entra e fa col corpo questa metamorfosi, si chiama la maschera espressiva. Dalla maschera espressiva, quindi, può fare maschera e contromaschera, quindi con una maschera che voi immaginate ci sono linee e piani, no? Un personaggio che può essere molto spocchioso, con un movimento diverso del corpo, crea un personaggio triste e timido, ma questo lo può fare solo grazie a questa scultura creata dai sartori, perché i sartori, conoscendo bene l'anatomia del corpo umano essendo persone colte, sanno come agire nell'elemento, nella materia. Da questa maschera espressiva poi si passano a tutte le altre maschere, quindi tutte le altre maschere di teatro, che possono essere della commedia, dell'arte, fino ad arrivare alla più piccola maschera del mondo, che è la maschera da clown. Il naso rosso. E questo è tutto l'iter che un buon attore percorre per diventare un attore con maschera.
Un percorso molto lungo, articolato, con molte fasi di crescita dell'attore, sì, personale e anche professionale, sì, e che arriva alla fine con quello che invece noi siamo abituati a dire, cioè non ci si improvvisa clown, quindi, ad
no,
esempio.
Non ci si improvvisa.
Si arriva per gradi. Una cosa che mi è piaciuta molto che hai detto appunto è la somma appunto di maschera e corpo che crea il personaggio.
Sì.
E se una delle due non funziona, il personaggio non si crea. E quindi è molto interessante vedere questa equazione, questa anche alchimia tra le due cose. Volevo chiedere invece a Sara appunto di presentarci una delle altre attività molto importanti della vostra realtà, e si tratta appunto di quella che è la continua tramandare questa tradizione e continuare a farla evolvere. Di che cosa si tratta?
Allora, si tratta del Seminario Internazionale della Maschera, che l'anno prossimo celebrerà il suo 30° anno. E è un seminario, appunto, come dice il nome, è un seminario internazionale. Vengono artisti, vengono scenografi, vengono persone da tutto il mondo per fare questo corso. È un corso che attraversa la storia della maschera, attraverso appunto la storia, la progettazione, la realizzazione ed infine anche con l'attore.
Quindi
di teatro.
Tutto un percorso.
Esatto,
dura
un mese. E quest'anno abbiamo fatto il lavoro con maschera finale con l'attore, è stato fatto con Giorgio Bongiovanni, che è il pantalone del Piccolo Teatro di Milano.
E questa era la 29esima edizione.
Questa era la 29esima, l'anno prossimo ci sarà la 30esima.
Che quindi è un importante anniversario che si aggancia a quello del 100° anniversario della nascita di Amleto.
Esattamente.
Sartori, che abbiamo ricordato prima. E una cosa molto interessante, che appunto mi avete detto prima, è che questa viene data un'importante opportunità a dei ragazzi.
Esattamente.
Nostri del territorio. Di che cosa si tratta?
È una borsa di studio che viene data a due studenti dei licei artistici di Padova, viene data al liceo artistico Modigliani e al Pietro Selvatico. E è un'opportunità perché vengono scelti i due ragazzi migliori della scuola e gli viene data la possibilità di partecipare a questo seminario e di confrontarsi con attori professionisti di tutto il mondo.
Quindi un'opportunità veramente incredibile,
sì,
per questi ragazzi molto giovani che vogliono essere anche un po' i testimoni, si spera divengano i testimoni di questa cultura e vengano appassionati da questo mondo, il mondo della maschera.
Sicuramente il mondo della maschera è molto complesso, perché noi dobbiamo pensare alla maschera non solo nel teatro, non solo nell'arte visiva, ma nella danza, nella musica, nella grafica. È un mondo a 360 gradi.
Esatto, che coinvolge tutta l'anima della persona, che richiede quindi grande sforzo di immedesimazione nel personaggio e permette appunto, come abbiamo visto, un grande scambio tra le persone che partecipano al seminario, ma che magari anche visitano il vostro museo e che collaborano con voi.
Sì.
Grande occasione.
È una grande occasione di condividere assieme.
Di fare rete, questa parola chiave che torna sempre.
E soprattutto l'idea nostra è di non creare un museo museificato, ma un museo vivente, quindi un museo dinamico, un museo di sperimentazione, un museo dove pulsa la vita e l'arte.
E speriamo che qui ad Abano la vita artistica possa continuare a pulsare grazie alla collaborazione tra appunto la famiglia Sartori e l'associazione Coracanè.
Piccolo gossip che viene prima della chiusura dell'incontro: scopriamo che anche il nostro regista Tommaso Rocchi ha fatto una volta con l'università il laboratorio della maschera, si è fatto fare il calco, quindi siamo in famiglia praticamente.
Esatto, è tutto collegato, ormai non mi posso stancare di dirlo, rete, contatti, siamo sempre appunto per salutare Paola e Sara che sono state qui i nostri presenti e che se ci vogliono lasciare un invito, un augurio o qualcosa.
Beh, intanto ringraziamo tutti voi, anche te in particolare Francesco, il Coracanè senz'altro, e beh, vi auguro tanto di poter visitare il museo, di venirci a trovare e scoprire un po' alla volta questo mondo fantastico, e poi di creare sempre di più rete tra di noi.
Non può essere altro che questo. Sara, una parola anche da parte tua?
Io auguro che finalmente i giovani abbiano un posto dove poter creare, dove poter fare le loro attività, e di poter unire queste due realtà che sono appunto il museo e il Coracanè nel futuro, come stiamo collaborando fino ad oggi.
Un invito che non possiamo mancare e che vogliamo assolutamente realizzare. Ringrazio ancora le nostre ospiti del Museo Internazionale della Maschera, Amleto e Donato Sartori, Paola e Sara, che sono state qui con noi stasera. Pietro, a te la parola.
Grazie tante anche a Francesco che ha egregiamente condotto tutto quanto. Vi ricordo, per i presenti e i non presenti, gli mandate un whatsappino, che l'incontro sarà disponibile in podcast sul sito di radio2.it, quindi faremo, diciamo, proseliti anche sul web e vi faremo pubblicità molto volentieri.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio2.it, we play different and everywhere.